la rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutti e tutte da Antonio Piolancellotti per la rassegna stampa di Radio Sherwood. Ricordo alle 10 siamo anche in differita su Gemini Network. Iniziamo dalla lettura del Corriere della Sera e dalle altre principali testate italiane. E il Corriere apre sulla questione che ormai insomma è diventata annosa sui vaccini, sugli scontri che ci sono tra i vari governatori e il governo centrale. In particolare adesso c'è la questione De Luca, la questione Campania. E il generale Figliolo alla Campania, fasce d'età no alle deroghe, governatori divisi sulle isole Covid free. Così vaccinerò gli italiani, quindi un ennesimo piano del generale Figliolo. Arriveranno 45 milioni di dosi entro giugno. E questo prevede il nuovo piano del commissario all'emergenza, e viene appunto ribadito il no alla regione Campania per deroghe sulle fasce d'età. C'è poi un articolo di Marco De Marco, De Luca, il virus e la politica dell'autarchia. Vedremo che ci sono diversi commenti anche su altri giornali rispetto alla ipotesi avanzata di De Luca di non agire secondo il criterio legato alle fasce d'età. C'è poi centrale quello che è successo ieri a Roma, la manifestazione Io Apro, scontri e bombe carta al sit-in, quindi scontri a Roma tra agenti e ristoratori in piazza con lo slogan Io Apro e le manette ai polsi, lanci di bombe carta, cariche della polizia e getti di idranti sui manifestanti. Salvini invita alla calma. Salvini, ricordo che aveva ricevuto nei giorni scorsi una delegazione di questo cartello denominato Io Apro. Poi vedremo su altri quotidiani, entreremo un po' nel merito di quello che è successo ieri a Roma e in generale di quello che sta succedendo intorno a queste proteste per le riaperture. Quindi Salvini aveva incontrato alcuni giorni fa una delegazione. C'è in prima pagina anche un editoriale di Goffredo Buccini, risalire la china senza liti. Meno proclami e più azioni, se questo è stato sin dall'inizio lo stile, a suo avviso, del nuovo esecutivo, appare davvero opportuna una certa moderazione nelle pubbliche promesse in tema di pandemia. Tuttavia, e qua c'è un riferimento anche alla manifestazione di ieri, dietro le mascherine si respira grande esasperazione, gli italiani hanno bisogno di credere in qualcosa, non di essere illusi, ma quantomeno di intravedere un obiettivo, una data a cui aggrapparsi, una via d'uscita verso la quale incamminarsi. Sempre sulla prima pagina del Corriere c'è una ricerca sul long Covid, l'altra sfida, capire gli effetti nel tempo su chi è guarito. C'è un'inchiesta di Sergio Arari. Passiamo adesso al Fatto Quotidiano, centrale, dove hanno sbagliato Figliolo e le regioni, vaccini a caso e più morti, i dati ISPI, confronto con l'Unione Europea. Quindi secondo il Fatto Quotidiano c'è stata una strategia completamente errata. L'Italia, con quasi 400 vittime medie al giorno, è il paese messo peggio in Unione Europea dopo la Polonia. I tagli di dosi sono ovunque e gli errori costano 200 morti quotidiani in più. Ci sono due articoli sulle proteste di ieri. Intanto si va verso l'extra deficit, le due cose sono abbastanza collegate. Patrizia De Rubertis e Giacomo Salvini raccontano un po' la manifestazione di ieri. Nessuna invasione, era stata annunciata la presenza di 20.000 persone alla manifestazione di Io Apro, poco meno di 500 i partecipanti. Quindi Io Apro fa flop in piazza, ma arriva altro extra deficit. E i 20.000, quindi, per invadere Roma non si vedono, né tantomeno i 130 pullman che erano stati annunciati sui social network. Alle 15 in piazza San Silvestro, poche decine di metri da Palazzo Chigi, i manifestanti di Io Apro sono più di 500. Il gruppo di ristoratori, tra virgolette, disobbedienti, diciamo tra virgolette, perché questo termine sappiamo che quantomeno per noi evoca ben altre vicende politiche, che a metà febbraio era stato ricevuto da Matteo Salvini e pochi giorni fa ha provato a entrare a Montecitorio per chiedere di riaprire i locali, quindi non è riuscito nella adunata. Alla fine solo un po' di caos per le vie del centro di Roma. Nell'articolo si parla dell'ingresso in piazza di questa cinquantina di militanti di Casa Pound che sono scesi in piazza sventolando il tricolore intonando l'inno di Mameli, guidati dal leader fiorentino Saverio Di Giulio e dal consigliere romano del decimo municipio Luca Marsella, che è uno dei volti noti di Casa Pound. E con loro ci sono i leader di Io Apro, che sono l'ex pentastellato Giovanni Favia, il ristoratore pesarese Umberto Carriera, che ad esempio, come ha raccontato Selvaggia Lucarelli, leggiamo testualmente dall'articolo su TP, ha 6 locali nelle Marche ma dichiarava solo 10.000 euro al mese, e il ristoratore fiorentino Momi El Hawi. E sono appunto loro gli agitprop. Però intanto, per stemperare queste tensioni sociali, il governo Draghi cerca di accelerare sul nuovo e più corposo giro di ristori, ma per farlo serve extra deficit, con la richiesta al Parlamento di approvare un nuovo scostamento di bilancio. Sempre sulla questione tra politica e economia c'è poi un altro elemento, un'altra discussione legata al condono, dove Lega e Forza Italia lo vogliono modello large, e questa cosa sta tentando in realtà anche il movimento 5 Stelle. Qui da un lato c'è un dibattito sui ristori, su quello che riguarda ovviamente la sofferenza sociale delle persone, dall'altro lato c'è questa manovra legata quindi ad aprire, ad allargare il condono fiscale di cui possono beneficiare, insomma, soprattutto diverse grandi imprese. Passiamo adesso a Repubblica. Vaccini, la sfida di Draghi alle regioni ribelli. De Luca minaccia di non seguire le direttive sulle fasce d'età. Il governo è pronto a impugnare decisioni diverse dal piano Figliuolo. Curcio, Protezione Civile: centralizzare sarebbe un errore, ma troppi non si prenotano. Nel frattempo Di Maio incontra Blinken, quindi c'è questo patto tra Italia e Stati Uniti sulla campagna vaccinale, ma anche sulla Libia. Ci sono due commenti in prima pagina, il primo di Isaia Sales, il cui titolo è Il Medioevo Infinito, e parla appunto del fatto che una regione italiana come la Campania, quindi il governatore di una regione come De Luca, decide autonomamente di vaccinare chi vuole, e quindi questo creerebbe una sorta di feudalesimo dal punto di vista delle scelte politiche. C'è poi un altro commento di Vittorio Lingiardi, veleno o rimedio, e diciamo un commento un po' più ottimistico, perché Lingiardi pensa che da questa sciagura pandemica e dalle tante ristrutturazioni cognitive e affettive che ci ha richiesto possa aggiungere uno stimolo per ripensare il rapporto con la cura di sé scusate, e con la cura dell'altro. E sempre sulla prima pagina di Repubblica c'è poi un'intervista all'affarista Ronald Cohen, che parla, un'intervista di Mario Carderini, Ronald Cohen parla di unire economia ed etica sociale, investendo quindi per l'impatto sociale e ambientale. Questo diventa una scelta morale, ma anche una scelta di carattere economico finanziario. Quindi in tempi in cui si parla tanto, ad esempio, di greenwashing, di ethical washing, social washing, ecco, questa intervista di a Ronald Cohen può in un certo senso chiarire le idee. Passiamo alla Stampa. Draghi, 2 settimane per riaprire. E intervista, c'è un'intervista al governatore del Friuli Venezia Giulia, Fedriga. Diamo segnali a ristoranti e palestre. Franceschini, pressing per cinema e teatri. Gli aiuti, sostegno alle aziende, arrivano 40 miliardi, stop all'IMU a giugno. Sulla Stampa c'è una interessante intervista a Luciano Canfora a proposito della questione che si è aperta sulle dichiarazioni di Draghi nei confronti del dittatore turco, del nuovo califfo turco Erdogan. E secondo Canfora è il mercato il vero dittatore, anche in Europa la democrazia è un fantasma. Lui dice: Draghi non è un impulsivo, un passionale e nemmeno ovviamente un impolitico, per cui ogni sua parola è calcolata. Se si fosse trattato di una voce dal sen fuggita, come si suol dire, quindi di una scelta estemporanea, il premier avrebbe fatto marcia indietro. Non mi risulta che abbia formulato giudizi analoghi, ad esempio sul presidente dell'Egitto al-Sisi, responsabile della drammatica scomparsa di Giulio Regeni e che con la sua presidenza ha inciso pesantemente sulla situazione dei diritti umani in Egitto. Tra l'altro Draghi di recente è andato in Libia e ha parlato, purtroppo secondo Canfora, in termini assai improvvidi di migranti salvati dalla guardia costiera. Continua Canfora, basta guardarsi intorno, eleggiamo ogni 4 anni un fantasma che si chiama Parlamento Europeo e che passa il suo tempo a discutere le dimensioni delle gabbie per i polli. Le decisioni fondamentali le prendono la Commissione Europea, la BCE, il Fondo Monetario e tutte istituzioni che non sono state elette. Come ha detto anni fa un presidente della Bundesbank, non mi interessa il suffragio degli elettori, mi interessa il suffragio dei mercati. Era una dichiarazione fatta da Hans Tietmeyer nel 1998, alla vigilia del lancio dell'euro, e invitò quindi ad affiancare il suffragio permanente dei mercati globali a quello delle urne. E Draghi non è stato scelto proprio per tutelare i mercati che peraltro si fidano di lui? Questa è la domanda con cui Canfora chiude l'intervista, davvero un'intervista interessante. Passiamo adesso al Sole 24 Ore. Pagelle fiscali, stop per 1 milione, aiuti anti-Covid, blocco degli obblighi dichiarativi per autonomi e professionisti in crisi. Sono interessati i settori che accusano un calo del 33% per l'anno d'imposta 2020. Sul Sole 24 Ore in rilievo un'intervista all'armatore Grimaldi: oltre la crisi pronti 1,2 miliardi per rinnovare la flotta. C'è poi anche qua il richiamo alla notizia dello scostamento a 40 miliardi nel DEF, quindi la previsione di un ulteriore scostamento di 40 miliardi per il 2021 e un nuovo fondo aggiuntivo per i progetti del recovery da 30 miliardi. Quindi sono questi due numeri principali del DEF. Il DEF domani arriva in Consiglio dei Ministri, il nuovo giro di deficit per finanziare il decreto sostegni bis, intitolato alle imprese, è salito quindi rapidamente rispetto alle stime che erano state fatte in precedenza. E altre notizie sul Sole 24 Ore: c'è un editoriale di Gianni Trovati, industrie e tari stop a tutto campo. Il Ministero della Transizione Ecologica risolve i dubbi relativi alla tari per le imprese e con una circolare viene prevista un'esenzione a tutto campo per le aree di lavorazione e i magazzini, e invece l'esenzione parziale per i rifiuti degli uffici. Passiamo adesso a domani, e questa è una cosa che tornerà ad esempio sull'Espresso, che di cui leggeremo un articolo sul nuovo numero dell'Espresso. Ossessione migranti, giornalisti intercettati anche nel caso Lucano, mentre la procura di Trapani monitorava cronisti e ONG che si occupavano di salvataggi, quella di Locri ascoltava cronisti, magistrati e avvocati a Riace, conversazioni irrilevanti ma trascritte. Ricordo che la scorsa settimana abbiamo scritto, è uscito su Global Project a firma di Riccardo Bottazzo, un articolo sulle intercettazioni ai giornalisti, un fatto davvero grave e preoccupante che sta avvenendo. Sempre in prima pagina di domani, sullo stesso tema, un editoriale di Stefano Feltri, lo scandalo dei cronisti controllati riguarda tutti. Passiamo adesso ad Avvenire, l'apertura sempre sui vaccini, la linea giusta, il commissario Figliuolo. Priorità agli anziani, no a deroghe delle regioni per le isole o le categorie. Si parla anche della protesta a Roma, di chi vuole riaprire comunque petardi sugli agenti. Lega e Forza Italia insistono, si deve ripartire. E, prima pagina del Manifesto, obiettivo mancato, promessa non mantenuta, da 500.000 vaccinazioni al giorno entro il 20 aprile a 315.000. Il generale Figliuolo rivede al ribasso gli obiettivi del piano, eppure le dosi non mancano, nei frigoriferi ce ne sono 6 milioni, e infatti gli altri paesi europei corrono più di noi. In prima pagina del Manifesto anche le proteste a Minneapolis, dove la polizia ha ucciso un ventenne nero, e sembra ormai una routine quotidiana, e questa volta è capitato nei pressi di Minneapolis proprio mentre si sta chiudendo sempre quella città il processo contro gli agenti che avevano ucciso a giugno George Floyd, scatenando le proteste e le rivolte in tutto il paese. Chiudiamo adesso con l'Espresso, che dedica un numero dedicato alla Libia, e c'è un articolo che vogliamo segnalarvi. È un articolo di Enrico Bellavia e Antonio Fraschilla che si intitola Sulla pelle dei migranti, quindi 16 inchieste sulle ONG negli ultimi anni, nessun processo, scafisti assolti e risarciti, giornalisti intercettati, anche qua torna questa questione che ripetiamo è davvero preoccupante, un flop politico giudiziario. L'obiettivo in Italia è mancato, ma gli effetti no. 16 inchieste, 6 già archiviate, una soluzione, la netta sensazione che la tesi delle organizzazioni umanitarie complici degli scafisti sia meno di un teorema. Dal Mediterraneo intanto, mentre la Guardia Costiera Libica si incarica di bloccare alla fonte i viaggi per mare, scompaiono le fonti indipendenti in grado di raccontare cosa sta accadendo nella traduzione pratica di quella intesa bilaterale che era stata fatta nell'agosto 2017 con la Libia di Serraj al tempo di Gentiloni e Minniti. Molto rumore per nulla. Chiudiamo adesso con le ultime battute dell'agenzia ANSA. E nel frattempo segnaliamo, uscito adesso un post su globalproject.info, segnaliamo di alcune tensioni che ci sono state in che ci sono in Valsusa. Sono infatti intervenuti centinaia di poliziotti e una trentina di mezzi blindati questa notte per sgomberare il presidio attrezzato nei mesi scorsi al movimento Notav tra San Didero e Bruzzolo. Spero di aver pronunciato bene i nomi delle località. E ne parla anche l'ANSA, che dice tensioni tra i Notav e le forze dell'ordine a San Didero per l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo autoporto sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia. E altre battute dell'ANSA: Fukushima, via libera, Tokyo e rilascio acqua contaminata in mare. Molto molto preoccupante anche questa notizia. India, Covid, sono oltre 170.000 i morti da inizio pandemia. Minneapolis, decine di arresti tra i manifestanti. E Perù, autobus fuori strada ad alta velocità, almeno 20 morti. Era questa l'ultima notizia, noi vi salutiamo e la rassegna stampa continua per tutta la settimana fino a venerdì. Ricordo che alle 10 siamo in differita su Gemini Network. Buona giornata a tutti e tutte.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.